Oggi concludiamo questa breve fase di intensivo. Spero che piano piano, da quando abbiamo iniziato venerdì, stiamo entrando, come abbiamo detto, dolcemente, gradualmente. Adesso forse capite meglio questi avverbi, sono reali. Nelle cose si entra lentamente, gradualmente e gentilmente, specialmente nelle questioni radicali. E quindi oggi vedremo dove il lavoro ci sta portando e come è nostra consuetudine noi partiamo da qua, partiamo dalla nostra anima ora, dalla sua turbolenza, e iniziamo a lavorare subito su questa materia che siamo noi. Paradossale, una materia che sono io. L'io è una materia da lavorare. Questa è la prima notizia che vi do. L'io, quella cosa che non sappiamo cos'è, ma che siamo noi, è qualcosa che può lavorare su se stessa, su cui possiamo lavorare, e questo noi lo realizziamo. Ora il nostro io, la nostra coscienza, è sicuramente in una condizione, direi, mista. E noi la accogliamo, innanzitutto la accogliamo. Già il gesto di accogliere questa materia mista, capite che è mista? Inizia a costruire un altro punto di vista. L'io già incomincia in un certo senso a sdoppiarsi. C'è un io, una parte del mio io che incomincia ad accogliere un'altra parte del mio io che percepisce un po' mista. E questo è l'inizio del lavoro. L'inizio del lavoro è sviluppare una consapevolezza vasta, entro la quale i nostri movimenti, le nostre emozioni possano essere individuate, riconosciute, osservate benevolmente per ciò che sono. Per far questo innanzitutto bisogna consolidare una concentrazione attraverso la consapevolezza della nostra postura seduta, e cioè un sentire il corpo come una unità, perfezionando per quanto è possibile la nostra postura seduta, rendendola sufficientemente comoda, stabile, equilibrata, armonica. Questa primissima fase sia fatta con gusto, il sentire con gusto è già un'attitudine pacificante. Gustare l'allineamento della colonna vertebrale, lo stiramento dal basso verso l'alto della colonna vertebrale, quasi percependo vertebra dopo vertebra che si stira, si allunga e si allinea, stirando alla fine le vertebre cervicali e così allineando meglio il capo rispetto al bacino. La postura seduta corretta è una postura regale. Il re siede correttamente. Vi prego di gustare la percezione della sovranità. La sovranità è quanto di più lontano dall'arroganza dell'ego. Quanto l'ego è gonfio di sé, tanto il sovrano è libero, vuoto. Ieri abbiamo incontrato tante forme dolorose della nostra mente. Il sovrano le osserva, sente dentro di sé questi impulsi a contrarsi, a difendersi, a separarsi, a isolarsi. Percepisce tutto ciò come una tentazione di contrazione. Ma non vi cade, e in questo espiro si abbandona. La sua consapevolezza resta apertura accogliente che non si identifica con nulla. Osserva i contenuti e i fenomeni della mente con compassione. Ci sono tante ferite dentro di noi, tanti bambini arrabbiati dentro di noi, tante bambine chiuse in se stesse e nel loro dolore. Nella vasta coscienza del sovrano vengono tutti accolti e guardati con compassione amorevole. Che li placa. Questa coscienza non condizionata che è consapevole di ogni cosa, che comprende, capite? Questa consapevolezza è in grado di capire. Ma non si identifica con nessun contenuto, non lo attacca a sé. E in questo espiro sa abbandonarsi. E in questo espiro sa lasciare andare. E in questo espiro non trattiene. E impara a gustare espiro dopo espiro la libertà del non attaccamento. Questa coscienza sovrana, che è sovrana proprio perché non è schiava di nessuna determinazione anteriore, e cioè proveniente dal passato, la iniziamo a percepire. La realizziamo nella misura in cui riconosciamo le forme mentali condizionate e in questo espiro, una dopo l'altra, le lasciamo andare. Non c'è alcuna fretta. Il vecchio io continua a produrre pensieri. È inevitabile. Ma la coscienza sovrana li osserva con compassione, non giudica, ma non si identifica con questi contenuti. Sono forme malate e come cosa malata va curata, accolta, ammorbidita, compresa nel suo essere condizionata dalle nostre ferite, dalle nostre difese, dalle pretese che ne derivano. La coscienza sovrana è sapiente. Sa tutte queste cose. E per questo sa abbandonare gli attaccamenti perché ne conosce i limiti e le conseguenze negative. È questa sua sapienza che la rende decisa nella rinuncia. Decisa nel lasciare andare ciò che ci ferisce. Decisa cioè nell'approfondire l'abbandono senza eccezioni. Così sperimentiamo un io sempre più libero. Un io sovrano. Che riceve la propria luce, che non è cioè chiuso in se stesso, né a livello della sua fonte, in quanto sa di ricevere, né è chiuso alla sorgente finale, ma tutto il suo essere è dono trasmesso. l'io sovrano che stiamo diventando. Non conosce l'arroganza egoica dell'autosufficienza. Ma conosce la gioia di ricevere e la gioia di non trattenere. La gioia dell'incondizionata creatività. Il sovrano riceve la potenza dall'alto per trasmetterla. Essere sovrani significa essere generati derivare da una sorgente e godere di trasmettere tutto ciò che ricevi. Questo modo di essere un io, questo modo di essere io per ognuno di noi, è la forma nuova della nostra umanità, una forma di figlio. Il sovrano è figlio in quanto generato. Non è autonomo, non è chiuso, ma è una derivazione di corrente. La creazione continua in ogni suo atto, in ogni nostra parola. Bene ragazzi, ecco dove stiamo pian pianino arrivando. A fare un'esperienza sempre un pochino più reale di un altro modo di essere io. E noi impariamo gradualmente ad essere sovrani, principi e principi della realtà, questo vuol dire sovrano, nella misura in cui riconosciamo, comprendiamo, penetriamo e dissolviamo tutto ciò che è schiavo. Non c'è un'altra via. L'ha presa male, questa l'ha presa male. Non gli piace che venga a mascherare. Troveremo un posto anche per te nell'ordine delle cose. Capite il gioco? Il gioco è semplice. Si diventa re riconoscendo e lasciando andare le forme della mente schiava. Prendiamo un testo antico. Voi sapete che a noi piace prendere testi contemporanei e anche testi antichi. Questo è un testo di un autore molto molto interessante che si chiama San Gregorio Palamas. San Gregorio Palamas è un grande mistico della Chiesa ortodossa del XIV secolo, nato nel 1296 e morto nel 1358, uno dei maestri dell'esicasmo, cioè di quella scuola di spiritualità, di origine specialmente in ambito orientale ortodosso, che si concentrò sul respiro, anche sulle pratiche interiore, attenzione, di consapevolezza, come poche altre scuole nell'area cristiana. E allora scrive Gregorio: la contemplazione non è semplice astrazione e negazione. Per esempio, noi prima siamo entrati in una sfera contemplativa, non solo meditativa. Non ci siamo limitati a negare i condizionamenti che vanno negati, ma siamo entrati in una sfera di parole, io sovrano, che in realtà ci portano ad un'esperienza nuova dell'io, che nell'esperienza invece di semplice negazione si va dissolvendo, lo stesso concetto di io. Pensiamo al buddismo, per esempio. Quindi Palamas dice: la contemplazione non è semplice astrazione e negazione, è una unione ed una divinizzazione che avviene misticamente e ineffabilmente per grazia di Dio. Ma questo accade solo se tu ci credi. Se tu lo sai, se qualcuno ti ha detto: guarda, quella coscienza incondizionata che stai contattando in realtà è un mistero divino in cui tu esisti in un altro modo. Se qualcuno non te lo dice, tu non lo sai e puoi rimanere, come accade secondo il nostro punto di vista, prima della rivelazione di Cristo, cioè prima che è arrivato qualcuno che ce l'ha detto. Se qualcuno non mi dice: guarda che quella che tu sperimenti, la coscienza incondizionata, la coscienza assoluta libera, è in realtà uno spirito, una potenza divina, è Dio stesso, e con Lui, in comunione con questo spirito, tu esisti. Tu esiste un modo di essere io, tu, diverso, che non è quello che abbiamo lasciato e che va lasciato, quello che ieri abbiamo studiato, la forma dell'io contratta, la forma dell'io piena di pretese, la forma dell'io che si è dovuta costruire sulla base di ferite e che continua a riprodursi perché ancora sente quella ferita. Non quell'io, quell'io muore, quell'io è bene che muoia, è giusto che muoia, Ma dopo che è morto, attraverso questo continuo farlo morire, sorrido e mi abbandono, lo lascio andare, tu in un certo senso rinasci libero. In comunione con il mio spirito, che è questa coscienza che ti parla, tu rinasci libero, un io sovrano. Se qualcuno non me lo dice, non me l'annuncia, io non lo so. E questa esperienza del mondo non accade. Ecco la potenza dell'annuncio. L'annuncio cristiano non è annunciare nel senso di dire che è successo qualche cosa chissà quando. No, l'annuncio è un evento creativo. Adesso io sto creando il mondo in un modo nuovo. Chi crede in questo annuncio, adesso tra voi, chi in questo momento crede in questo annuncio, entra in una nuova esperienza del mondo. Capite? Questo, guardate, che è una cosa difficilissima da capire, anche se a me pare evidente. Noi stiamo completamente perdendo questa idea dell'annuncio cristiano, per cui il cristianesimo diventa una religione come le altre. Allora, no, allora, ma non è una religione, è l'evento di una parola credendo nella quale cambia la tua esperienza del mondo. Cioè tu diventi un altro io, se ci credi entri in una dimensione in cui fai esperienza del tuo io come Cristo, cioè come figlio di Dio, cioè come sovrano del mondo, come salvatore del mondo. Apri un'altra epoca, qui adesso si sta aprendo un'altra epoca. Non è che sto dicendo una cosa che riguarda il passato, capite? Guardate che qui vi ho portato una citazione perché voi capiate che queste cose sono le cose fondamentali della fede cristiana, sono dimenticate, ma non è che è una novità. Nel Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, che è uno dei più grandi dizionari biblici usato nella lingua tedesca ma universalmente, leggiamo: il senso dell'annuncio non è come presso Giovanni Battista che avverrà qualcosa, non è questo l'annuncio cristiano. L'annuncio cristiano non è verrà il Cristo e ci salverà, vi annuncio il futuro, non è questo l'annuncio. Ma il suo kerygma, cioè l'annuncio stesso, è già un evento. Quando accade un evento, il problema è che spesso non accade, perché chi dovrebbe annunciare, secondo me, non ci crede. Cioè, in quel momento non ci crede, capite? Magari crede che uno dice, vabbè, io ci ho creduto, e allora adesso ripeto perché è il mio lavoro, e beh, io sono sacerdote, devo fare questo di lavoro. Ma allora non hai capito. Non è un lavoro, l'annuncio è un evento. E l'evento o accade o non accade, non è che accade in sé, meccanicamente, accade solo se chi lo annuncia è nello spirito, cioè se attraverso quella parola lo spirito avviene in quel momento e apre, per chi gli crede, una nuova esperienza del mondo. Cioè chi crede a quella parola in quel momento entra in una nuova esperienza di sé e del mondo. È un evento, o non lo è, realizzare, capite? Capite bene che questo mette in crisi molte strutture, diciamo anche storico-cristiane, che hanno spesso dimenticato, anche se questa è diciamo, la fede trasmessa, non è niente di nuovo, però il problema, come sappiamo, è che oggi vogliamo realizzarla in modo più pieno. Quindi, il kerygma stesso, cioè l'annuncio, è già un evento. Ciò che viene annunciato diventa realtà al momento dell'annuncio. Capite? Diventa realtà. Cioè il regno accade. Non è da aspettare. Se è da aspettare vuol dire che non accade, non c'è annuncio. E questo è difficile da capire anche nei nostri gruppi, quando facciamo il corso di formazione dei formatori. A un certo punto il nostro discorso non è più un discorso, come dire, razionale, ma diventa un annuncio. A metà del secondo anno il formatore dei gruppi d'Arsi Pace diventa un evangelizzatore, diventa un annuncio, oppure no. Quindi non è che tu lo puoi dire, io ho studiato bene, sì, ho studiato bene, ma non basta. Non si può dire che Gesù è il Signore se non nello Spirito. Se dici Gesù è il Signore e non sei adesso la voce dello Spirito, bestemmi in realtà, non dici la verità. Anche i diavoli testimoniano il Cristo, sono i primi che gli dicono che è il Figlio di Dio, ma certo non è un annuncio quello. Non so se capite l'antifona. Quindi che dice il grande Gregorio? Dice: la contemplazione non è semplice negazione, è un'unione e una divinizzazione che avviene misticamente per grazia di Dio, cioè nella fede. Se tu credi, nella fede, nello Spirito, fai esperienza di una tua divinizzazione, di essere un io sovrano. Questo vuol dire, io sono sovrano, cioè sono incondizionato. Sono incondizionato, non sono condizionato. Non so se mi capite. Perciò sono creativo. La creazione è ex nihilo, cioè senza condizioni, è un atto libero, eccolo qua, ta! Non ci sono condizioni. Questo vuol dire essere creativi nel XXI secolo, ragazzi, perciò non è facile. Non è facile. Questo avviene dopo il distacco da ogni cosa impressa nella mente. Quindi prima devi fare lo svuotamento, perciò noi facciamo un anno e mezzo di meditazione e poi la continuiamo tutta la vita, prima di entrare in contemplazione, perché per entrare in quello stato libero e sovrano, comunque sempre, ogni giorno di nuovo, dovrai distaccarti da tutte le tue forme mentali che vogliono diventare te e vogliono che tu non sia libero e che tu non sia incondizionato e quindi tu non sia creativo. Quindi, dopo il distacco da ogni cosa impressa nella mente, o piuttosto, dopo la cessazione di ogni attività intellettuale. Ecco perché ogni credente deve separare Dio da tutte le sue creature. Prima c'è questa, diciamo, separazione, devi godere della coscienza assoluta, che è separata, distacca, eh? Non si fa apprendere, perché la cessazione di tutta l'attività intellettuale e la conseguente unione con la luce superiore, coscienza incondizionata, spirito, chiamatelo come volete, sono un'esperienza ed un fine divinizzante. Cioè diventiamo divini, o meglio Dio, diventiamo Dio, un'unica sostanza con l'assoluto, o meglio scopriamo che siamo questo, l'io umano è della stessa sostanza del Padre e noi siamo tutti un'unica sostanza spirituale che si manifesta in migliaia di persone libere e creative. Tutti figli, tutti re, prima del Cristo e del cristianesimo, già esisteva, perché tutte queste cose voi le rintracciate in forma preparatoria nelle civiltà e nelle religioni. Nelle tradizioni precedenti c'era già l'idea che il re era in contatto con Dio, il faraone era in contatto con Dio, era figlio di Dio, in altro modo. Però già c'era questo. Il cristianesimo ci rivela che siamo tutti re, siamo tutti sovrani. Lo siamo dall'origine, da quando Dio ha insufflato nell'uomo il suo spirito. Fin dall'origine siamo figli di Dio. Il Cristo rivela in pienezza quello che siamo. È la rivelazione dell'uomo. Ecce homo. Quindi, Questa unione con la luce superiore è un'esperienza divinizzante concessa solamente a quelli che hanno purificato i loro errori. Se io ancora sono incarcerato nella mia rabbia, nella mia pretesa perfezionistica per cui mi condanno, mi sento indegno, beh, ragazzi miei, difficile che farò esperienza della mia coscienza sovrana e divina, capite? Bene ragazzi, ora facciamo passi di nuovo semplici e ordinati. Il tema era ed è la liberazione, no? Di questo stiamo parlando. Come possiamo esplicare una maggiore liberazione, una più potente liberazione? Questo è il tema. E adesso lo riprendiamo con ordine graduale. Allora, la prima cosa che ci possiamo dire è che ogni uomo in ogni tempo, a modo suo, ricerca e ha ricercato la libertà, anche senza nemmeno sapere bene cosa fosse. Ma ogni uomo sempre ha percepito la libertà come la sua meta. Il nostro io, chiamiamolo più o meno distorto, quello nel quale continuamente ricadiamo, lo sappiamo, non è che ci liberiamo con un gesto, quel nostro modo di essere io spesso ritiene che la libertà consista nel fare quello che vuole. Interpreta la libertà così: sono libero se faccio quello che mi pare. Il problema è che noi stiamo imparando nei nostri percorsi che spesso proprio i desideri di questo io, ciò che io, questo io qua desidera, è quanto di più sbagliato e nocivo possa esistere per noi. Mi capite? Studiando le nostre strategie difensive scopriamo questo. Mi sono creato, che ne so, una strategia di perfezione come successo nel mondo. E quindi che cosa desidererò? Il successo nel mondo. Passerò tutta la vita pensando: non sono felice perché non ho il successo nel mondo che tanto desidero. Poi, se sono bravo, magari lo ottengo, soltanto che non è quello che voglio. Per cui ottengo il successo, ma non sono affatto felice, anzi, sono insoddisfatto, sono frustrato, sono incavolato. Ma come? Ottengo quello che credo di desiderare eppure sono sempre più triste e infelice. Capite? Quindi dobbiamo stare molto attenti a credere che la libertà consista nel fare quello che voglio. Lo diceva anche Bertrand Russell: state molto attenti a ciò che desiderate, perché potrebbe accadere. Capito? Potresti ottenerlo. E magari è una catastrofe per te. Fortuna, sfortuna, chissà, può darsi anche che tu debba attraversare quella prova, cioè che questo sia per te utile, eh? O addirittura, io penso per esempio una cosa che ho sempre pensato, così, un episodio tanto per capisse, cioè io la tendenza al successo nel mondo ce l'ho, eh? Se non si era capito. Quindi quando finì l'epoca della radio, cioè entrò in crisi la radio dentro di me, cioè non mi dava più il senso di senso che avevo percepito, allora io dicevo: ma che devo fare? Non capivo, perché sentivo che questa cosa era finita, però non capivo, non sapevo come questo bisogno, che comunque era sempre lo stesso, di comunicare qualche cosa che non so cos'è ma che devo per forza dire, diciamo così. Allora dico, ma forse è la televisione, no? Uno pensa, ho fatto 13 anni di radio, forse il compimento, il passo successivo è trasferire in un medium più forte questa esperienza e trasmetterla a più persone. E mi rimuginavo e preparavo programmi, presentai un progetto a Rai 1 addirittura, pensa quanto ero fuori di testa. Comunque ci provavo. A un certo punto mi telefona una mia programmista, ex programmista, e mi dice: senti, mi ha chiamato Italo Moscati. Italo Moscati è un grande personaggio del teatro, del cinema italiano, no? Ed era in quel momento vice direttore di Rai Educational, cioè la struttura che oggi è, per intenderci, Rai Cultura, che dice: ti ha sentito alla radio e vorrebbe farti partecipare al programma che stanno immaginando a Rai 3. Io dico: ah, che mai sentito? Cioè, voi chi forse, ecco Massimo, chi conosce il mondo della radio sa che non è frequente che un direttore o un vice direttore che tu non conosci ti chiami per fare un programma. Insomma, è una cosa abbastanza, vedi Massimo, non accade. Allora io vado da Ilona Moscati e loro stavano a preparare un programma che era una noia, vabbè, lasciamo il dizionario. Ma date pace, chi è tutti? Si dice sempre così, no? È l'aria condizionata, non è niente, sì, credete questo? Comunque io vado da Italo Moscati e gli dico: guarda, forse si potrebbe cambiare st'idea, perché fa sto dizionario, è una noia totale. Facciamo una cosa, io dico quello che volevo fare io, domande di fine millennio, ogni giorno una domanda di fine millennio, era il 98. Tecnologia, salute, spiritualità, politica, economia, ogni giorno, il lunedì, martedì, mercoledì, 5 categorie e ogni giorno un argomento di quella categoria. Italo era contentissimo, benissimo. E praticamente io insieme, c'era Maurizio Ciampa, tra l'altro, che guarda caso l'incontro lì per caso, quindi dico, è proprio un disegno di lì, con lui avevo fatto la radio per tanti anni, e per caso ci ritroviamo a fare un programma televisivo. Vabbè, falta breve, l'anno 1997-98 in cui questo programma l'abbiamo fatto, 154 ore di televisione tutti i giorni, una quotidiana di un'ora, è stato l'anno peggiore in assoluto della mia vita, peggiore, stavo letteralmente andando al manicomio, non per scherzo, Riuscì a fare tutto quello che dovevo fare, non so come, perché io mi ricordo solo dolore, ma tutto ho fatto, non ho saltato un programma. Contemporaneamente avevo una quotidiana radiofonica e un corso all'Università Sant'Anselmo. Non so come ho fatto tutto. Nel frattempo andavo da psichiatri, esorcisti, due esorcisti, cioè per dire, stavo proprio bene. A maggio, quando mi riproposero il contratto perché la trasmissione era andata molto bene, io dissi a Raveggi, che era capostruttura storico, gli dissi: no, grazie, molto onore, arrivederci. Quindi non era la televisione quello che io desideravo, questa roba qua, ma non lo sapevo. Forse però, se non avessi attraversato quell'anno, non lo avrei capito che non era quello che desideravo, capite? E magari rimanevo per tutta la vita con l'idea: beh, forse avrei dovuto fare la televisione. Quindi talvolta i desideri dell'ego, anche se non sono i nostri veri desideri, purtroppo li dobbiamo soddisfare per capire che non sono quelli, mi capite? La via è complessa, però quello che noi capiamo nel nostro laboratorio è che spesso i nostri desideri sono molto condizionati, molto distorti, e a volte sono proprio determinati da catene di eventi e di pensieri che sono la nostra schiavitù. Quindi corrispondere a questi desideri è proprio l'opposto della libertà, è soggiacere a catene schiavizzanti. Capite? Guardate che questo è fondamentale da capire, ma non basta capirlo, bisogna con i nostri strumenti scoprirlo e riscoprirlo tutti i giorni. Cioè scoprire e riscoprire tutti i giorni quali desideri vengono da quelle catene schiavizzanti e quindi vanno non soddisfatti ma curati. Curati, se devi curare per essere libero, se vuoi la libertà reale. Ok? Ora, terzo punto, l'essere umano nei tempi della civiltà si è accorto in vario modo che l'io ordinario spesso non è affatto libero. Se ne è accorto. Quando l'io umano si accorge di questo, cioè si accorge che il soddisfacimento dei suoi desideri immediati in realtà non lo soddisfa, capite? Questo è un momento tragico nella vita umana, eh? È la crisi della seconda conversione, se vogliamo usare un termine spirituale. Cioè arrivi ad un certo punto nella vita, se va bene, questo se va bene, in cui ti accorgi profondamente che molte delle cose che desideravi non ti avrebbero mai soddisfatto, non è quello che veramente desideri, ma non sai che cosa desideri però. Questa è una fase dura, è la fase, potremmo dire, del deserto, quando esci dall'Egitto schiavo, capite? In Egitto sei schiavo, però te mangi le cipolle e sei contento, almeno sai dove stai, indostò in galera, però me danno da mangiare, contento te. Poi arriva uno, chi è Mosè? Mosè è la coscienza sovrana dentro di te che non ti lascia in pace, ti dice, sì, te stai a mangiare le cipolle, ma stai in galera, vuoi uscire dalla galera? Se vuoi uscire dalla galera, usciamo, e noi andiamo, boh, a terra promessa, e dove sta, boh, vuoi uscire dalla galera? Questo è il primo dato. Vuoi uscire dalla galera? Sei arrivato al punto in cui sei pronto a morire? Perché se no non esci dalla galera, eh? Devi essere pronto a dire o muoio o mi libero, ma in galera nai. Basta, ho capito, la galera non mi piace. Voglio uscire dalla galera a tutti i costi, a qualsiasi prezzo. Voglio uscire dalla galera. Allora si unisce, si incomincia ad andare. Dove se va? Nel deserto. Dicevo, ho fatto tutta sta fatica per decidere di uscire dalla galera e mi trovo nel deserto. Te trovi nel deserto, che è un buon luogo, come dice Saint-Exupéry. Il deserto è un ottimo luogo perché ci si può scavare un pozzo, dice. Il deserto è il luogo in cui quelle illusioni vengono finalmente e molto profondamente estirpate. Perché non è che te ne sei liberato quando sei uscito dall'Egitto, te lo porti pure nel deserto. E nel deserto devi fare un lavoro lento, calmo, ci vogliono 40 anni, non c'è fretta. Ok? Questa fase del deserto è molto interessante anche perché è ciclica, mi capite? Non è che è così schematica, si ripete nella vita, ciclicamente. È una fase che nella tradizione ebraica è molto presente, pensate al Kohelet. Cioè, che cos'è il Kohelet? È una fase iniziatica, mi capite? È la fase in cui tutto è vanità. Quando ti trovi in quella fase sembra che niente abbia senso, niente abbia valore. Le cose che prima ti soddisfacevano non te ne frega più niente. Ah, se a me mi davano la televisione avrei vomitato. Dice, ma no, te facciamo vice direttore. quello che magari quando ero a 30 anni, se avessi solo pensato che mi davano un programma televisivo non ci avrei dormito per 7 notti dall'euforia, diventa vomito. Capite? Questo è interessante da capire quanto è mutevole Dio. Questo è il Coelet, tutto è vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. La tua fatica è vanità, i gruppi di Arsivace è vanità, delle vanità, tutti vanno al cimitero, questa è la verità, sottoterra, punto, arrivederci, finiti i gruppi. Non è vero, non è così, questo senti quando sei nella fase iniziatica e perciò ci vogliono i gruppi che te lo ricordino, che ti dicano tu stai vivendo una fase iniziatica molto precisa che funziona così, 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 così. Ma che stai a conoscere come sto a vivere io? Sì, perché l'hanno vissuto 1 miliardo di persone prima di te. Consolati. E lo si vive ciclicamente. Si chiama la fase della nibbida nella tradizione buddista. Per dire che c'è dappertutto. Nella tradizione ebraica si chiama Coelet. D'altra parte, come voi sapete, il Coelet precede il cantico dei cantici, cioè se te vuoi poi godere la vita veramente, l'amore veramente, devi passare per Coelet. Mi seguite? Altrimenti non sai godere della terra, sei pieno di attaccamenti, di pregiudizi che ti rovinano questa bella giornata di sole splendente in cui Dio sta sparando tutte le sue cartucce. Non lo vedi, non te ne accorgi, chissà dove stai a rovellarti nelle rogne del mondo, della vita, tutta roba che sparisce in 30 secondi, tutto, tutto. Si chiama impermanenza nel buddismo, niente regge, niente resta, tutto quello che oggi ti affligge domani non ci sarà e tutto quello che oggi ti rallegra domani non ci sarà, quindi non te ci attacca perché non serve. Questa fase nella sua parte diciamo faticosa, quella del Coelet, si chiama, come vi dicevo, nella tradizione buddista Nibbida. Nibbida, ora vi dico come viene descritta molto bene da un maestro contemporaneo che è Corrado Pensa, qualcuno di voi conoscerà, grande insegnante di meditazione di Vipassana, che tra l'altro andrò a incontrare mercoledì prossimo. Questo libro me l'ha regalato lui. Allora, come lo descrive? Molto bene, ascoltate bene. Che cos'è Nibbida? Nibbida, ovvero il sereno disincanto davanti alle lusinghe dell'avversione e dell'attaccamento. Disincanto, capite? Disgusto anche, perché in realtà la vera traduzione è un po' disgusto, cioè capisci meglio che tutte queste lusinghe, sia dell'attaccamento che dell'avversione, sono veramente poca cosa, poca cosa. È un grande punto di svolta nel cammino di liberazione. Nei sutta del Buddha è frequente una formula che indica come Nibbida è come dire una stanchezza nuova e promettente. Io credo che noi come civiltà stiamo attraversando Nibbida. Siamo una civiltà stanca, disincantata e depressa. Bisogna informarla che è una fase, non è il punto di arrivo, è il punto di passaggio per la libertà creatrice. Solo un sano disincanto può renderti libero per creare, mi capite? Guardate che questo è fondamentale da capire. Se non siamo sufficientemente creativi è perché siamo ancora nel paese dei balocchi, cioè nell'incantesimo, nelle lusinghe illusorie del piccolo micragnosetto io. Nibbidà è il presupposto più importante del non attaccamento, e questo, il non attaccamento, è il fondamento della liberazione, della liberazione. Nibbidà è come dire una stanchezza nuova e promettente, è quando cominciamo a essere stanchi di alimentare gli inquinanti mentali. Ci siamo un po' stancati, come Forrest Gump, sono un po' stanchino. Siamo stanchi di alimentare l'ambizione idiota che non ci porta da nessuna parte se non a diventare schiavi di imbecilli, schiavi di deficienti, schiavi di malati, più malati di noi, che per darci un pezzettino del loro potere nulla, ci vogliono malati come loro, peggio di loro. Allora Nibbidà è che uno dice, sai che ti dico, mi sono rotto, meglio vive dentro una botte, dentro una botte, come il grande filosofo scettico, no? Lo ricordate? Bravi, grande filosofo che viveva o nudo o... E quando Alessandro Magno seppe che c'era suo grande filosofo, ci devo andare assolutamente da suo grande filosofo, e gli uomini potenti della terra in realtà sanno di essere sotto sotto dei poveracci e vanno a cercare quelli che invece sanno le cose, talvolta se li tengono anche vicino, vabbè, comunque lui va a cercare il grande filosofo e trova che il grande filosofo che sta a fare? Niente. Il grande filosofo non fa niente, vedi? C'ha mica tempo da perdere, lui fa niente, non c'ha niente, sta al sole, sta così, sta al sole. È vero, eh? Allora arriva Alessandro Magno, ah, grande pensatore, grande filosofo, chiedimi quello che vuoi, io sono l'imperatore, sono l'imperatore, sono l'imperatore. È l'imperatore del mondo. Sono quelli che si prendono un sacco di roba, no? Che hanno un sacco, si devono mettere cappelli, cappucci, sono talmente delle nullità che hanno bisogno di rivestirsi di tante cose, perché se no si sentono niente qual sono. No, il filosofo invece è nudo, sta là e si lì al sole. Io sono l'imperatore, chiedimi quello che vuoi, chiedimi quello che vuoi, io te lo darò, dai, dimmi che vuoi. Lui lo guarda, alza gli occhi e dice, te puoi scostare, mi stai a togliere il sole, fatti un po' più in là, mi stai a togliere il sole, finisce l'episodio, ok? Allora il filosofo aveva attraversato Nibbidà, cioè non lo incantavi più, non gliene frega più niente, ti darò tutti i regni della terra, ti darò tutti i tesori, i poteri, basta che mi adori. Quello è un altro. Non fa rumore. E che gli dice l'uomo vero? Gli dice, ma sei scemo? Io adoro solo Dio. Io adoro solo chi merita di essere adorato, chi è affidabile, dice il Buddha. Il problema dell'ego è che si affida all'inaffidabile. Nibbidà è capire questo. Non mi voglio più affidare a cose inaffidabili. Non voglio più puntare la mia vita, le mie energie per ottenere cose inutili che non mi danno la felicità. Questo è Nibbidà. Siamo stanchi di alimentare gli inquinamenti mentali, stanchi di regalare tanta energia all'identificazione e al sistematico potenziamento della mente giudicante. Questa è Nibbidà. Ma guarda che Nibbidà è anche disgusto, perché sempre quel signore là diceva, chi non odia la sua vita in questo mondo, parolina un po' fortina che non viene mai ben commentata secondo me, perché non si capisce, devi capire Nibbidà, devi fare una predicazione su Nibbidà per fare capire quella parola di Cristo, sennò quella parola di Cristo può essere fraintesa come se fosse masochismo. Cioè, questa è la via per amare la vita, questa è la via per godersi i kiwi, le pesche, le donne e gli uomini a seconda dei gusti, i fiori, le banane, gli spaghetti alle vongole, il barbera d'asti, la terra e il cielo. Non per fare masochismo, qua non stiamo a fare masochismo. Questo è il Coelet, precede il Cantico dei Cantici, andatevela a rileggere. Quello è il passaggio è verso la terra promessa dove scorre latte, miele, dove c'è sta tutto il bene che già c'è e che noi non vediamo, non gustiamo, non vediamo perché siamo pieni di robaccia, tutto qui.